Coordinate cartesiane. Orientarsi per scegliere.
Il popolo siriano rimane intrappolato perché Macedonia, Serbia e altri confini rimangono chiusi al loro passaggio disperato. 41 gradi 7 prime 20 secondi latitudine nord, 22 gradi 30 primi 37 secondi longitudine est. Dalla località di Idomeni parte l'esplorazione orientativa sul tema dei profughi siriani. Benvenuti all'ascolto di Coordinate Cartesiane da parte di Irene Spadaro. Il claim di Coordinate Cartesiane è orientarsi per scegliere. Mai come in questo appuntamento finora abbiamo più un orientarsi per capire. E la bussola tematica di questo appuntamento è Feras Garabawi, benvenuto.
Grazie. Ho fondato l'associazione Speranza Hope for Children con un gruppo di amici nel 2004. L'associazione ha lo scopo di aiutare i profughi sia in Siria, in Turchia, in tutto il loro cammino nei Balcani, a fornire la loro assistenza e tutto quello che hanno bisogno per poter proseguire con la loro vita e il loro cammino.
5 anni di guerra in Siria, escluso per qualche reporter che su Facebook o su altri social, insomma, i media ne parlano veramente poco, sono state pochissime le informazioni che sono arrivate a noi. Qualche tempo fa, insomma, nel 2014, si parlò di "io sto con la sposa" come sistema, come espediente per far arrivare un gruppo di siriani in salvo in Nord Europa. Però cosa ne pensi di questo silenzio?
Penso che tutto questo silenzio della media è tutto orientato e fatto apposta per far sì che la gente non sappia cosa sta succedendo in Siria e di conseguenza non reagisce, perché comunque in Siria è un posto, proprio un paese geopoliticamente molto importante per tante forze internazionali e grosse nel mondo. Allora l'informazione che ci arriva poca o manipolata per poter comunque controllare chi la riceve. E per questo nel 2014 mi ricordo che la gente qua non sapeva nient'altro che l'ISIS, e comunque la Siria non è ISIS. Sì che un parte del conflitto in Siria a certo punto è venuto l'ISIS, ma la Siria è tutt'altro, una storia anche 3 anni prima che viene l'ISIS, che esiste una ribellione contro un regime per gente che ha chiesto più libertà.
Feras Garabawi di Hope Speranza for Children, anzi Speranza Hope for Children, già cominciamo a prendere dimestichezza col nome giusto, qui a Radio Città del Capo. Tu sei un vero e proprio testimone, li hai guardati negli occhi, hai dormito poco con loro e lo fai ancora oggi. Dove andrai? Perché questa puntata è venerdì sera, la gente probabilmente ha più voglia di cercare parcheggio, però è un momento in cui magari fermatevi, perché stiamo per lasciarvi un PayPal che può fare la differenza per voi che andate lì sul posto.
Infatti 3 anni fa, la prima volta che sono sceso in un campo profughi, ho visto la sofferenza proprio con i miei occhi, ho visto sta gente con i miei occhi, e sono tornato qui. Non avevo neanche l'intenzione di creare un'associazione, ma comunque torni a casa e non puoi fare finta di niente, che non puoi fare finta di non aver visto niente. E vedendo comunque la disperazione ti viene voglia di dare speranza a questa gente.
Niente è più lo stesso?
Niente, la vita non è più la stessa, proprio i problemi quotidiani non sono gli stessi, è proprio un'esperienza che ti cambia la vita. E già questo ti viene voglia di fare sempre di più per questa gente. Sì, cioè io martedì infatti scendo in missione in Turchia, è la missione di Pasqua, che ho già fatto una missione prima di Natale, adesso anche di Pasqua, dove noi forniremo materiale di prima necessità, beni di prima necessità alla gente, ai profughi lì, e ogni comunque aiuto è sempre gradito, perché proprio chi non ha nulla apprezza qualsiasi cosa, e anche piccoli soldi che riusciamo anche a prendere da qua sono proprio tesori per loro.
Anche perché il potere d'acquisto è diverso, e voi andate a intervenire portando quello che a loro serve, alcune volte comprando sul posto, che
sì.
Vi dà meno problemi in dogana.
Sì, infatti... Cioè, comprare sul posto ha molti vantaggi, risparmi proprio le spese di spedizione, il fatto che comunque vai a acquistare un posto che è il costo della vita molto inferiore, allora con gli stessi soldi riesci a acquistare di più. E poi anche è una cosa dove tu incoraggi l'economia locale, aiuti l'economia locale, è un vantaggio grosso. Sia per noi come associazione, ma sia per loro, la gente dove andiamo a aiutare lì.
E se avete altre domande potete trovarci sulla pagina Facebook Coordinate Cartesiane, oppure su Twitter all'hashtag Coordinate RCDC. Feras, la rotta dei Balcani è stata interrotta. Che sta succedendo nell'itinerario fra Siria e Nord Europa?
Infatti è una cosa molto, cioè, molto spiacevole, diciamo, non vogliamo alzare i toni, ma è del fatto che la rotta...
Alzare i toni no, però dare un po' di chiarezza. Tu metti che l'ascoltatore medio vede passare la notizia sulla Siria, vedendo che ci sono un tot di persone stipate lì e basta. Vediamo le foto che Medici Senza Frontiere o altre onlus giganti girano, retweetano, vediamo video in cui ci raccontano la storia di bambini che, appunto, una guerra di 5 anni, non hanno mai visto la pace. Cosa vuol dire già per queste persone avere una rotta interrotta?
È la disperazione totale, perché questa gente ha lasciato casa propria per un motivo, è quello che è scappare dalla morte, che viene interrotto il loro cammino e interrompere la loro speranza di un futuro migliore. La gente è scappata veramente per un motivo, quando loro per anni e anni hanno resistito in casa propria, sotto le bombe e sotto le macerie, perché vogliono rimanere a casa, sono arrivate a un momento, dopo 5 anni di guerra, che non potevano più, non possono più, perché non c'è una famiglia che non ha perso un familiare, un parente in questa guerra. Loro sono scappati per poter vivere, per poter trovare una speranza, un futuro, e il fatto che questa cosa sia interrotta è per loro è il fine del mondo, perché dopo un viaggio rischiando la propria vita e lì, dopo che sono già in Europa, viene interrotta, per loro è inspiegabile, perché proprio dopo tanta speranza viene rubato tutto a loro.
Allo stato attuale in Siria ci sono ancora città normali, non so come, cioè qualsiasi parola mi sembra fuori posto, quindi veramente Feras, tu da testimone, da cuore grande, un ragazzo con un sorriso fantastico, e uno di quei combattenti, cioè hai dato il nome Speranza, però non la beata speranza che casca dal cielo, ma quella che si rimbocca le maniche, aiutaci a capire, facci da bussola, esistono ancora città che possiamo considerare città come noi occidentali le conosciamo?
Infatti sì, cioè in Siria si è creato quello che è un parallelismo, due realtà. Una realtà dove le città sotto il regime vivono, tra virgolette, normalmente, vanno al lavoro, fanno la vita quotidiana come prima, come niente fosse. Un'altra realtà, soprattutto nel nord di Aleppo, dove tutto è raso dal suolo, perché è lì dove hanno intervenuto i bombardamenti russi, i bombardamenti del regime, che ha creato proprio tutto il casino. E trovi due realtà dove certe città rasi completamente al suolo, non c'è nessuno, città fantasma, e altre città che sotto regime sono città normali e funzionano benissimo, vita normale.
Feras, qui le cose si mettono veramente in maniera un po' troppo densa. E per quanto sia idiota il concetto di bombe intelligenti, la mia maestra di spiritualità le chiama supposte intelligenti, però che andassero dove devono andare, e bombe intelligenti su obiettivi sensibili. Insomma, esisteva un pezzo di Lella Costa che diceva: fino alla seconda guerra mondiale il maggior numero dei caduti erano militari, quindi poteva capitare, era occasionale che un civile cadesse. Da un certo livello in poi il numero di militari caduti è nettamente inferiore a quello dei civili. Ma gli obiettivi sensibili che usano in Siria o in altri luoghi di cui tu sei a conoscenza, alla fine cosa sono? Caserme?
Questo concetto proprio cade completamente in Siria, perché non stiamo parlando di due eserciti, non stiamo parlando di due stati che si combattono tra di loro, ma stiamo parlando di un paese, di un stato che sta uccidendo il suo popolo. E lì dove una parte c'è l'esercito e una parte sono cittadini che si sono formati in un esercito. Sì, ma non hanno la capacità, le caserme e tutto quello che può definire un esercito. Per questo troviamo che in Siria sempre, quasi sempre, vengono attaccate scuole e vengono attaccati ospedali. Infatti noi sosteniamo 5 scuole al nord di Aleppo. Un mese fa è stata colpita una nostra scuola dai bombardamenti russi. Per fortuna che era comunque una settimana dove sono caduti tante bombe nella zona, e i bambini li abbiamo fatti stare a casa e non sono stati nella scuola quel giorno. E questo proprio la realtà, cioè loro annunciano tante cose, ma la realtà, quella che vedo con i miei occhi, è completamente diversa, perché anche c'è vicino al confine con a Bab el Salam, dove c'è la nostra clinica pediatrica, due ospedali che sono supportati da Medici Senza Frontiere, sono state anche colpite proprio anche dei bombardamenti russi.
I russi che ci azzeccano? Perché, nel senso, i russi che interessi hanno in Siria? Perché bombardare un paese libero?
I russi proprio hanno molto, molto interessi in Siria. Per capire tutto quello che sta succedendo si deve capire è proprio il paese, capire la storia del paese e la geografia del paese. E come ho detto prima, Siria ha un alto interesse geopolitico. È uno degli ultimi alleati della Russia nel Medio Oriente, e per questo la Russia vuole aiutare che il regime no, rimane e non cadesse perché ha un suo alleato, e si parla di un punto, uno degli ultimi che è alleato della Russia nel Medio Oriente. Per questo la Russia sta rischiando tanto per questo regime.
Feras, però, a parte lo sdegno e la lacrima che scatta automatica, a meno che non sei veramente di legno, guardando le foto dei bambini, le situazioni che passano in cronaca, e non ci si può improvvisare. Domattina arrivo io, zainetto, parto e faccio come in alcuni video che vedo, alcuni che hanno fatto gli zainetti scomponendo i canotti di salvataggio.
Infatti,
se sono greco in Grecia magari sono già lì e ti porto un asciugamano, ma certe cose non si possono approssimare, perché poi l'improvvisazione, secondo me, ogni giorno avete una gratta da pelare nuova.
Infatti c'è molte persone anche, diciamo, sia curiosi ma sia anche di buona volontà, ci chiedono di venire in missione con noi, ma comunque tutto questo lavoro che si vede comunque è sul social, così c'è una preparazione enorme prima, perché c'è da calcolare rischi, c'è molto da calcolare rischi, perché non serve a nessuno, né morto e né prigioniero. Allora,
per esempio,
e lì rischi davvero, ma rischi se vai così, improvvisare, proprio rischi tantissimo. Ma il lavoro che ho fatto io tanto prima, un anno prima di costruire l'associazione, è stato di scendere giù, avere i contatti, vivere con questa gente, e comunque ho rischiato, non dico che non ho rischiato, ma comunque ho rischiato io nella mia pelle, ma poi per assicurare che tutto il resto vada bene. E infatti mi è andata bene, perché comunque uno che conosce la lingua e conosce come muoversi, ma come anche comportarsi, è stato utile per me per poter comunque creare quella rete che ho creato, sia giù sia qui.
Il vostro è un vascello leggero, perché non siete, cioè, collaborate, so, con le realtà esistenti in loco, cioè quelle che già sul posto si danno da
infatti,
fare.
Infatti, ma perché non si parla di andare giù e fare tutto,
imporsi. Cioè, buongiorno, adesso arrivo io e ti spiego come si tutela un profugo.
Esattamente.
Non sono meno pretenzioso di Amazon, che ha fatto quella cosa aberrante del costume di carnevale da piccolo profugo.
Sì,
mamma
santa. Comunque, quello che bisogna fare è andare a aiutare le realtà che già esistono.
Cioè, voi quando arrivate lì non approssimate l'intervento, ma lo organizzate con le persone che sono sul posto, quelle realtà che già si stanno adoperando per questa necessità, che sembra un'emergenza ma sta diventando una cosa continuativa.
Sì, infatti vorrei precisare il fatto che non è più emergenza, è 5 anni di guerra, non è più emergenza. Infatti, in quello che la nostra visione è stata sempre quello che non è emergenza, c'è bisogno di progetti continuativi, e per fare progetti continuativi non puoi scendere giù e dice alla mia maniera, faccio tutto alla mia maniera, ma deve trovare delle realtà che operano già lì. Sono i siriani stessi che operano, sono i medici, gli insegnanti, che comunque operano già, sanno il loro popolo, sanno cosa hanno bisogno, e noi li affianchiamo, gli diamo supporto, cioè, tante volte anche ci scambiamo le idee come migliorare il servizio comunque, ma sono loro comunque i padroni del loro destino, della loro vita, e per questo comunque si crea tra di noi anche un legame di amicizia, e comunque diventiamo come proprio parte di una famiglia grande, perché non siamo l'occidentale che scende a fare la carità a questa gente quando può e poi va via, ma ci lavoriamo ogni giorno con loro, fianco a loro, per garantire una continuità giornaliera a questi progetti, se siamo giù o anche quando andiamo via. Cioè, quando andiamo via il nostro lavoro non finisce là, ecco, il nostro lavoro è ogni giorno in contatto con queste persone, queste associazioni locali che sono giù, e così riusciamo comunque a garantire un aiuto che dura nel tempo e che va oltre all'emergenza.
Se abbiamo una pagina Facebook da segnalare, Feras, questo è il momento per farlo, perché siamo quasi arrivati, avete parcheggiato, ok, fermi lì un secondo, vi aspettano per l'aperitivo, ma a volte mettere mano un attimo solo, cioè l'equivalente di un caffè qui, lì fa la differenza. Anche per alcuni progetti, ce n'è uno che sai che mi sta a cuore tantissimo, quando l'hai presentato a Marzabotto, e non lo dico se non è già in cantiere.
E in questa missione andrà in cantiere.
Allora posso chiamarlo il progetto Biberon. Sì. Perché se, normalmente, ascoltatori di Radio Città del Capo, quando pensiamo, no, alle nostre amiche che hanno bambini, oppure anche voi se avete figli a seguito, quando ci si sposta solamente per una serata, si hanno borse, borsine, borsette, delle cose che sembrano dei traslochi. Ecco, in una condizione assolutamente fuori dall'ordinario, un disagio che è profondo e che è anche molto pratico, a volte avere un biberon nel punto in cui sarai a volte stoccato come merce, come i domeni, fino a tempo indeterminato, oppure nel tuo cammino, può fare la differenza. Quindi se vogliamo sostenere Hope, Speranza, Hopeful Children, come facciamo?
Allora, il modo più veloce è fare un versamento su PayPal, che è sulla mail donazione speranza-hopeforchildren.org, o andare comunque sulla nostra pagina Facebook, dove comunque si vede ogni giorno tutto il nostro operato e tutte le informazioni, le notizie giornaliere. E la pagina Facebook si chiama, sia pagina sia gruppo, si chiama Speranza trattino Hope for Children Onlus. Il problema del biberon è il fatto che può rompersi, va a usura normale nel cammino, perderlo, o anche perché è difficile sterilizzarlo. Allora lì noi, in vari punti nel cammino di queste persone, sia in Grecia sia in Serbia, cerchiamo di garantire a queste persone il biberon che gli serve, o anche, dipende, latte in polvere o succo o acqua, comunque per poter comunque dare a questi bambini.
E quindi arriva il momento di doverci salutare da questo appuntamento di Coordinate Cartesiane. Io ringrazio di cuore Feras Garabawi.
Grazie.
Se hai qualcosa da lanciare come bussola ai nostri ascoltatori?
Vorrei specificare che queste persone non sono solo numeri, sono persone che hanno un volto, hanno una storia e hanno lasciato a casa propria per un motivo, perché vogliono salvare la loro vita, perché fino a 5 anni hanno cercato di resistere, non hanno potuto resistere. E vorrei anche chiedere alle persone, se comunque non vogliono aiutarli, non condannarli perché hanno fatto questa scelta, perché credo chiunque, se trova al loro posto, farebbe la stessa cosa, quella che è proprio rischiare la propria vita per una speranza, per una speranza di un futuro migliore.
E qualunque sia il sistema che vorrete utilizzare per sostenere Speranza Hopeful Children, ovunque soffino i venti della vostra rosa, vi auguro di perdere la bussola e scoprire nuovi orizzonti. Buona continuazione di ascolto da parte di Irene Spadaro, dei programmi di Radio Città del Capo.
Mi sono perso sulle mappe, riperso. L'orientamento è disperso fra mappa e territorio, in questo mortorio la mente apre le persiane in cerca di coordinate, nate, carteziane.